Capitolo quinto. La sala d'aspetto del noto avvocato di Pietroburgo era piena di gente quando Alexei Alexandrovich vi entrò. Tre signore, una anziana, una giovane e la moglie di un mercante. Tre signori, il primo un banchiere tedesco con un anello al dito, il secondo un commerciante con la barba, il terzo un impiegato rabbioso in piccola tenuta con una decorazione al collo, aspettavano già da tempo. Due procuratori scrivevano sui tavoli facendo stridere le penne. Il materiale per scrivere che Alexei Alexandrovich amava in maniera particolare era veramente buono. Alexei Alexandrovich non poté non notarlo. Uno dei procuratori, senza alzarsi, accigliatosi, si voltò irritato verso Alexei Alexandrovich. «Che vi occorre? Ho un affare con l'avvocato». «L'avvocato è occupato», rispose severo il procuratore indicando con la penna quelli che aspettavano e continuò a scrivere. «Non può trovare un po' di tempo?» disse Alexei Alexandrovich. «Non ha tempo libero, è sempre occupato. Favorite aspettare. Volete allora compiacervi di dargli il mio biglietto da visita?» disse dignitosamente Alexei Alexandrovich, vedendo l'impossibilità di mantenere l'incognito. Il procuratore prese il biglietto e, disapprovandone evidentemente il contenuto, sparì dietro una porta. Alexei Alexandrovich era propenso, in teoria, a un'azione giudiziaria, ma alcuni particolari di procedura non li approvava del tutto per certe altre ragioni di ufficio a lui note e li criticava per quanto poteva criticare una qualunque cosa che avesse avuto la sanzione sovrana. Tutta la sua vita era trascorsa in attività burocratiche, perciò quando non concordava con qualche cosa questo disaccordo veniva attenuato dalla consapevolezza dell'inevitabilità degli errori e della possibilità della loro correzione in un qualsiasi settore. Nelle nuove istituzioni giudiziarie non approvava le condizioni in cui era stata posta l'avvocatura, ma finora non aveva mai avuto a che fare con essa, perciò la disapprovava solo in teoria. Ora invece la sua disapprovazione si era rafforzata per l'impressione sfavorevole prodottagli dalla sala d'aspetto dell'avvocato. «Viene subito», disse il procuratore, e dopo due minuti apparvero sulla soglia la figura lunga di un vecchio giurista che parlava con l'avvocato e l'avvocato stesso. L'avvocato era piccolo, tarchiato, calvo, con una barba rosso scura, le sopracciglia chiare, lunghe e la fronte rialzata. Era parato come uno sposo, dalla cravatta e dalla catena doppia fino alle scarpe di coppale. Il viso era intelligente, maschio, gli ornamenti da zerbinotto e di pessimo gusto. «Accomodatevi», disse l'avvocato rivolgendosi ad Alexei Alexandrovich e, fatto passare l'accigliato Karenin davanti a sé, chiuse la porta. «Non vi dispiace?» e indicò la poltrona presso la scrivania carica di carte, mentre egli stesso sedeva al posto presidenziale, fregandosi le piccole mani dalle dita corte, coperte di peli bianchi, e piegando la testa da un lato. Ma s'era appena assestato nella sua posa che sulla tavola volò una tignola. L'avvocato, con una velocità quale non ci si poteva aspettare da lui, aprì le mani, afferrò la tignola e riprese la posa di prima. «Prima di parlare del mio affare», disse Alexei Alexandrovich seguendo sorpreso con gli occhi i movimenti dell'avvocato, «devo farvi osservare che la questione della quale vengo a parlarvi deve rimanere segreta». Un sorriso appena percettibile sollevò i baffi rossicci e prominenti dell'avvocato. «Non sarei un avvocato se non sapessi custodire i segreti affidatimi, ma se desiderate una conferma...» Alexei Alexandrovich lo guardò in faccia e vide che gli occhi grigi e intelligenti ridevano e pareva che sapessero già tutto. «Voi sapete il mio nome?» proseguì Alexei Alexandrovich. «Conosco voi e la vostra utile...» e qui di nuovo afferrò una tignola... «attività, come ogni russo del resto», disse l'avvocato inchinandosi. Alexei Alexandrovich sospirò raccogliendo le proprie forze, ma una volta deciso continuò con la sua voce stridula, senza timori, senza esitazioni e sottolineando alcune parole. «Io ho la sventura», cominciò Alexei Alexandrovich, «di essere un marito tradito e desidero rompere legalmente i rapporti con mia moglie, cioè divorziare, ma in modo che mio figlio non rimanga con la madre». Gli occhi grigi dell'avvocato cercavano di non ridere, ma saltellavano qua e là per una gioia irrefrenabile. E Alexei Alexandrovich vedeva che in essi c'era non la sola gioia di un uomo che riceveva un incarico vantaggioso, ma come una certa entusiastica festosità. C'era uno scintillio simile a quello cattivo che aveva sorpreso negli occhi della moglie. «Voi desiderate la mia collaborazione per ottenere il divorzio?» «Sì, proprio. Vi devo però dire che rischio di abusare della vostra cortesia. Sono venuto solo a consigliarmi preventivamente con voi. Desidero il divorzio, ma per me è importante conoscere le forme attraverso le quali è possibile ottenerlo. Molto probabilmente, dunque, se le forme non coincideranno con le mie aspirazioni, rinuncerò all'azione legale. Oh, è sempre così, disse l'avvocato, e questo dipende del tutto dalla vostra volontà. L'avvocato abbassò gli occhi verso i piedi di Alexei Alexandrovich, sentendo di poter offendere il cliente con la propria incontenibile ilarità. Guardò una tignola che volava davanti al naso di lui e tese la mano, ma non l'afferrò per un riguardo alla situazione di Alexei Alexandrovich. «Benché nelle linee generali le nostre disposizioni legislative in materia mi siano note», continuò Alexei Alexandrovich, «desidererei conoscere le forme con cui in pratica si compiono gli affari di questo genere». «Voi desiderate», rispose l'avvocato senza alzare gli occhi, entrando non senza soddisfazione nel tono del discorso del suo cliente, «che io vi esponga le vie attraverso le quali è possibile attuare il vostro proposito». E a un cenno affermativo del capo di Alexei Alexandrovich continuò, guardando solo di rado, di sfuggita, il viso chiazzato di Alexei Alexandrovich. «Il divorzio, secondo le nostre leggi», disse con una leggera disapprovazione verso le leggi, «è possibile, come vi è noto, nei seguenti casi. Aspettate», disse rivolto al procuratore che s'era infilato attraverso la porta. Tuttavia si alzò, gli disse alcune parole e sedette di nuovo. «Nei seguenti casi». Incapacità fisica dei coniugi, assenza di notizie per 5 anni, disse piegando il pollice ricoperto di peli, poi adulterio, pronunciò questa parola con evidente soddisfazione. Le suddivisioni sono le seguenti. Egli continuava a piegare le dita grasse, sebbene i casi e le loro suddivisioni non potessero essere elencati insieme. Difetti fisici del marito o della moglie, quindi adulterio del marito o della moglie. Avendo piegato tutte le dita, le raddrizzò e continuò. «Questo è il punto di vista teorico, ma io suppongo che voi mi abbiate fatto l'onore di rivolgervi a me per conoscere l'applicazione pratica. E perciò, facendomi guidare dagli antecedenti, devo dirvi che i casi di divorzio si riducono tutti ai seguenti. Difetti fisici, niente, a quanto posso capire, e così pure assenza di notizie». Alexei Alexandrovich chinò il capo affermativamente. «Si riducono ai seguenti. Adulterio di uno dei due coniugi e prova della colpevolezza di una delle parti risultante dal reciproco accordo, oppure fuori di un tale accordo prova legale. Devo far presente che nella pratica l'ultimo caso si incontra di rado», disse l'avvocato e guardando di sfuggita Alexei Alexandrovich tacque come un venditore di pistole che, descritti i vantaggi di questa o di quell'arma, attenda la scelta del compratore. Ma Alexei Alexandrovich taceva e perciò l'avvocato proseguì. «La cosa più usuale e semplice, e la più ragionevole a mio modo di vedere, è l'adulterio ammesso da accordo reciproco. Non mi sarei permesso di esprimermi così, parlando con una persona di scarsa cultura», disse l'avvocato, «ma suppongo che per voi sia comprensibile». Alexei Alexandrovich era così sconvolto che non capì subito la ragionevolezza dell'adulterio ammesso per reciproco accordo e si leggeva la perplessità nel suo sguardo, ma l'avvocato gli venne subito in aiuto. «Due persone non possono più vivere insieme, ecco il fatto. E se tutti e due sono in questo accordo, allora i particolari e i modi diventano indifferenti. E nello stesso tempo questo è il mezzo più semplice e sicuro». Alexei Alexandrovich ora capiva in pieno, ma aveva le sue esigenze religiose che gli impedivano l'accettazione di questa procedura. «Questo è fuori questione nel caso presente», egli disse. «Qui una sola cosa è possibile. La prova del fatto è confermata dalle lettere che sono in mio possesso». L'avvocato, a sentir nominare le lettere, strinse le labbra ed emise un suono flebile tra il compassionevole e lo sprezzante. «Abbiate la bontà di considerare», egli riprese, «che gli affari di questo genere sono decisi, come vi è noto, dalla giurisdizione ecclesiastica. E i preti in affari di questo genere sono ghiotti di particolari minutissimi». Egli disse con un sorriso che mostrava simpatia verso il gusto dei preti. «Le lettere, senza dubbio, possono confermare altri elementi, ma le prove devono essere ottenute per via diretta, cioè per testimoni. D'altra parte, poi, se mi fate l'onore di degnarmi della vostra fiducia, riservatemi la scelta dei mezzi da adoperare. Chi vuole il risultato accetti anche i mezzi». «Se è così», cominciò improvvisamente impallidendo Alexei Alexandrovich, ma in quel momento l'avvocato si alzò e andò di nuovo verso la porta, dove era il procuratore che l'aveva interrotto. «Ditele che non siamo al mercato!» disse e ritornò da Alexei Alexandrovich. Tornando al posto, afferrò inosservato un'altra tignola. «Sarà bello il mio reps in estate», pensò accigliandosi. «Così voi state dicendo?» disse. «Vi comunicherò la mia decisione per iscritto», disse Alexei Alexandrovich alzandosi e si appoggiò alla tavola. Dopo essere rimasto in piedi un po' in silenzio, disse. «Dalle vostre parole posso concludere che il conseguimento del divorzio è possibile. Vi pregherei di comunicarmi pure quali sono le vostre condizioni». «Tutto è possibile se mi concederete piena libertà di azione», disse l'avvocato senza rispondere in tutto alla domanda. «Quando posso contare di ricevere vostre comunicazioni?» chiese dirigendosi verso la porta e brillando con gli occhi e gli stivaletti di coppale. «Fra una settimana, e se assumete il patrocinio di questo affare, sarete gentile di comunicarmi a quali condizioni?» «Molto bene». L'avvocato si inchinò ossequioso, fece uscire dalla porta il cliente e, rimasto solo, si abbandonò alla propria ilarità. Divenne così allegro che, contrariamente alle sue abitudini, fece uno sconto alla signora che contrattava con lui, cessò di afferrar tignole e decise che per l'inverno prossimo occorreva ricoprire il mobilio con del velluto, come da Sigonin.